il sorriso regalato a quel passante, un paragrafo di una pagina qualunque. La storia è un equilibrio tra le fonti, il disegno che compare unendo i punti, un patto firmato, un bacio non dato, il futuro che cambia. È una somma di piccole cose, una somma di piccole cose. Di passi che arrivano a cento, di scelte sbagliate che ho capito col tempo, ogni voto buttato, ogni centimetro in più, come ogni minuto che abbiamo sprecato e non ritornerà. Salvezza in ogni grano di un rosario, ogni lettera del mio vocabolario. Scavalchiamo quei cancelli uno ad uno, nelle cellule di un uomo e il suo destino. Abbiamo due soluzioni, un bel asteroide e si riparte da zero. Ho una somma di piccole cose, una somma di passi che arrivano a cento, di scelte sbagliate che ho capito col tempo, ogni voto buttato, ogni centimetro in più, come ogni minuto che abbiamo sprecato e non ritornerà.
Welcome to the Bold Scientist Under the Shower. Welcome, bienvenue, welcome, benvenuti a tutti i radioascoltatori di Radio Onda Italiana. Dopo mesi e mesi siamo di nuovo live. Eh sì, perché negli scorsi mesi, insomma, ci sono stati dei cambiamenti nella mia vita, ho avuto un piccolo pargolo che saluto tantissimo. Ciao Flavio, detto anche Lillo. Quindi sentite un mugnio che è il nostro ospite, fra 2 secondi ve lo presenterò. Sì, siamo stati, e quindi diciamo, ho mandato in onda, come sapete benissimo, delle repliche che forse insomma, sono state utili per rinfrescare un po' la memoria di alcuni meravigliosi show che abbiamo mandato in onda negli scorsi mesi. Siamo quindi di nuovo in onda con un ospite speciale, un amico, un artista, quasi un fratello, un grande personaggio. Ecco a voi, non so mai come chiamarlo, se Tony Antonio, Tony o Antonio, Tony Antonio, Tony Antonio, ma vi spiegherà anche lui la differenza tra i due, perché c'è una differenza molto specifica che ora, di cui lui ci parlerà, e quindi ecco a voi Antonio Ottoni Barranca. Ciao Tony, come stai?
Ciao, molto bene. Diciamo che oggi ne ho portati tutti e due, sia Toni che Antonio.
Ok, spiegaci un attimo, dai, rinfrescaci la memoria. L'hai spiegato benissimo nella scorsa puntata, ma cerchiamo di rinfrescare la memoria. Qual è la
Sì,
differenza tra...
è un
Innanzitutto,
fatto.
Tony è uno scrittore, è un poeta che ci ha parlato dei suoi ritratti a parole la scorsa volta. E niente, quindi giusto per darvi un po' di background. Scusa, Tony, ti ho interrotto. La differenza tra Tony e Antonio.
È semplice, diciamo che c'è quello teorico che pensa a tutto e
Falloso.
scrive, e poi Tony, che è praticamente quello che va a sperimentare, perché appunto una ricerca senza sperimentazione è un lavoro a metà. E siccome diciamo che io voglio immergermi completamente in questi processi creativi, diciamo che col passare del tempo si sono appunto create queste, diciamo, due personalità, macro personalità, ecco.
Senti, ma è un po' come, ma forse ne abbiamo parlato pure l'altra volta, è un po' come Gig Robot, che dentro ci sta l'omino che comanda. Chi comanda chi?
Esatto.
Antonio comanda Tony, che è un po' il robot che fa il
Diciamo,
giro e tocca tutto, tocca.
non so chi comanda chi, semplicemente
Ok.
si alternano in base alla situazione.
Ma com'è vivere con queste due personalità? Sei un
È
po' patologico.
come se stai tipo a una festa e conosci sempre gente nuova.
Grande. Niente, parlavo dei ritratti a parole, così tu l'hai definiti, quelli che abbiamo ascoltato l'altra volta, sono come possiamo, dei ritratti a
Sono
parole.
dei ritratti a parole che appunto parlano e raccontano dei vagabondi che in quel momento appunto vivevano a Palermo, e ho fatto questa raccolta appunto poetica. È un audiolibro musicale con tanto di foto, di fotografie appunto che ritraggono i posti dove vivevano appunto queste persone, perché appunto il background era proprio la strada. Ecco.
Potete trovare su YouTube, o sbaglio? Pu puoi
Esattamente.
dare due coordinate?
Sì. Il progetto, al momento appunto è terminato e si chiama Palermo Vagabonda. Ho collaborato con altri due artisti, Mauro Caspanello, che appunto si è occupato di creare appunto un ambiente con i suoni, proprio un'ambientazione, e poi con Giorgia Rampulla, che si è occupata della fotografia, e appunto noi siamo andati nei posti dove dormivano queste persone, posti improvvisati, molto spesso in giro per la strada, proprio in giro per le strade, sotto panchine, vicino ai cassonetti, eccetera, eccetera.
Li consiglio vivamente, perché l'altra volta che li abbiamo ascoltati in diretta qui in radio, devo dire, io li avevo ascoltati per la prima volta, ma è stato deciso coscientemente di non ascoltarli prima, perché volevo emozionarmi in diretta, e in effetti i racconti di Toddy ci sono riusciti pienamente. Li trovate su YouTube se cercate il canale di Antonio Barranca, Palermo Vagabonda. Tony, mi è venuta una curiosità quando parlavi di Palermo Vagabonda, perché poi sono dei personaggi che, quando li ascolti, diventano un po' anche parte di te, no? Per me, che li ascoltavo per la prima volta, immagino che tu li hai vissuti in pieno e forse ancora ci pensi. A questo proposito, li hai rincontrati? Hanno cambiato le loro vite oppure potresti riscrivere le stesse poesie oggi?
Diciamo, no, no, non potrei riscrivere la stessa cosa, perché diciamo che alcuni sono scomparsi, tipo Mihai e Marcel non li ho più visti in giro, anche perché più o meno uscendo la sera per il centro storico molto spesso le incontravi, ma adesso non si vedono più.
Ok, interessante.
Sì, perché ovviamente sono vagabondi, non hanno fissa dimora.
Certo, beati loro da un certo punto di vista, tra virgolette, diciamo.
Vabbè, non hanno da pagare le bollette.
No, ma infatti ne parlavamo.
È una scelta di vita, sì.
Certo, poi dico, al giorno d'oggi non è manco male non pagare le bollette.
Sì, ma infatti ci sto pensando anch'io.
Senti, Tony, ma come abbiamo parlato anche nella scorsa trasmissione, Palermo Vagabonda non è l'unico progetto che ti ha visto protagonista come scrittore, ma ne hai creati altri due.
Sì, diciamo che dopo anni e anni di scrittura, all'età di 25 anni, ho pubblicato il mio primo libro, che è una raccolta di poesie romanzate, che si chiama Il Galeone d'Azzurra. È una trilogia e al momento è stato pubblicato solo il primo. Ed è una poesia molto sperimentale che abbraccia sia appunto la poesia in prosa sia la prosa del romanzo, perché appunto sono delle poesie che tu puoi leggere singolarmente e anche tutte insieme, nel senso tu puoi spaziare quanto vuoi, però se segui appunto il mio la sequenza che ho dato io, trovi all'interno anche una trama. Quindi sono delle poesie che hanno vita propria, che tu puoi leggere anche casualmente, e sempre hanno un senso. Però se le metti tutte insieme nell'ordine che do, c'è anche una trama.
Galeone d'Azzurra non è l'unica opera che hai scritto, e tra l'altro l'unico stile, quello della poesia romanzata, che hai affrontato.
Sì, diciamo che paradossalmente c'è appunto il Amami senza tormento è stato scritto prima, perché prima appunto di sperimentare questo genere a metà tra la poesia e il romanzo, ho scritto comunque una prosa tipica del romanzo e anche una prosa tipica della poesia. Poi è venuta l'idea di fondere le cose insieme.
Ok. Guarda, non la conoscevo questa canzone che ci ha introdotto, ovvero la Una somma di piccole cose di Nicolò Fabi, e devo dire che insomma, mi ha emozionato. Complimenti per la scelta. In effetti questa strategia di non sentire le cose prima funziona. Perché hai scelto questa canzone, Tony?
Dunque, perché dietro ogni storia, dietro ogni poesia, dietro ogni romanzo c'è un processo creativo che bisogna un po' sviluppare. Quindi, diciamo, cibandomi di piccole cose, sono arrivato appunto ad avere un bagaglio umano in grado di raccontare anche delle cose magari che vadano un po' oltre la superficie, che scendano appunto negli abissi della psiche.
Quindi le piccole cose considerate come diciamo, dal punto di vista del contenuto, ma dal punto di vista del...
Dal punto di vista del...
degli elementi fondamentali per creare una poesia romanzata o una classica prosa, quali sono le piccole cose, quali sono gli ingredienti che secondo te sono fondamentali per creare diciamo un'opera letteraria?
Diciamo che è importante un po' la preparazione che hai, lo stato d'animo. Quindi diciamo una componente principale è quella, appunto devi riuscire ad unire uno stato d'animo pronto a raccontare quella cosa e anche un po' la suggestione delle parole, mantenendo sempre appunto una musicalità anche per quanto riguarda l'orecchio o la mente di chi ascolta o legge.
Ecco. Certo, mi sembra una ricetta perfetta.
Sì, perché più le parole hanno una musicalità, e più è facile assorbire, più è facile ricordare, appunto.
E beh, con questa definizione perfetta dell'opera letteraria perfetta, passiamo con...
Che poi non è perfetta, ognuno ha il suo modo.
Dai, certo, per me è perfetta, perché tu sei un grande, come ho detto all'inizio. E con questa ricetta perfetta, insisto, vi lascio con il secondo pezzo di cui Tony ci parlerà in un secondo, che si chiama Anime Stanche di Dutch Nazari.
Come il bacio di una donna con le labbra ghiacciate, è il sapore della nebbia, delle pietre e del tram, ricordi di un passato vivo, anime stanche e vino.
Oggi sembra che il sole abbia deciso che sta per arrivare aprile, ma non l'ha ancora detto al vento, il vento non lo sa. A terra è rimasto ancora un po' di riso, per quei due che sì, sono detti sì, e un po' di gente sta seduta ai tavoli di un bar. E mentre un raggio attraversa il tendaggio e squaglia i cubetti nei bicchieri annacquando il dosaggio, forse anche io ce la faccio a sciogliere il ghiaccio e fare un po' il pagliaccio anche se un periodaccio. Se la squadra verrà promossa sarà festa a maggio, sventolando una bandiera bianca e rossa in tre su una Vespa a piaggio. I ragazzi suoneranno i clacson e sarà felice un po' anche chi detesta il calcio. Oggi soffia un vento freddo che mi parla di te, come il bacio di una donna con le labbra ghiacciate, è il sapore della nebbia, delle pietre e del tram, ricordi di un passato vivo, anime stanche e vino. Oggi soffia un vento che parla di te, dei tuoi muri grigi e pieni di te, uno spritz che costa come due caffè, e le bestemmie dette come si dice, cioè parlo di te perché è di te che mi parla il vento, sì perché è freddo come te che mi scaldi dentro, e se magari ce l'ho con te poi me ne lamento, lo faccio con le tue espressioni e con il tuo accento. E oggi che il Brenta sembra il Tevere e il tramonto sembra incantevole, mi rendo conto che le tue regole, che posso togliere me da te ma non te da me. Oggi soffia un vento freddo che mi parla di te, come il bacio di una donna con le labbra ghiacciate, è il sapore della nebbia, delle pietre e del tram, ricordi di un passato vivo, anime stanche e vino. Oggi soffia un vento freddo che mi parla di te, oggi soffia un vento freddo che mi parla di te.
Eccoci di nuovo a uno scienziato caldo.
Può essere anche caldo.
Caldo, in Italia adesso è caldo.
Specialmente sotto la doccia. Poi.
Esatto, calvo sotto la doccia. siamo qui con Tony Barranca, scrittore palermitano, che diciamo riospediamo per la seconda volta per parlare della sua ultima opera. A proposito di palermitano, ora ascoltando questa canzone non so perché mi è venuto in mente quanto sia importante anche il contesto, no? In cui uno scrittore viva, nel senso che sicuramente Palermo Vagabonda, a parte il titolo, non sarebbe esistita, non so, a Stoccolma, a parte perché non ci sono i vagabondi probabilmente.
Ovviamente no? L'ambientazione, appunto l'ambiente, un po' dove vivi, sempre influenza i tuoi scritti, anche perché tu devi parlare di cose che conosci, di posti che conosci. Certo. Oppure, che ne so, scrivere qualcosa di totalmente surreale e andare fuori. Ma tu non puoi parlare o raccontare qualcosa, appunto, che non conosci.
Che non ti appartiene.
Che non ti appartiene, in un certo senso, sì, esattamente.
Tony, come si chiama l'ultimo capolavoro che ci porti, che ci presenti oggi?
Appunto, l'audiolibro che è uscito qualche mese fa, si chiama Lo spacciatore di storie, ed è anche questa una raccolta che ha diverse diramazioni per quanto riguarda sia l'aspetto musicale che anche fotografico, perché appunto è un audiolibro musicale che stavolta racconta storie vere che persone mi hanno raccontato. Che per fortuna ho incontrato nella mia vita.
In questo caso cambia un po' l'ambientazione, o almeno cambia l'ambientazione dove tu hai assorbito queste storie. Perché come nasce lo spacciatore di storie? Dove nasce?
Dunque, nasce ad Amsterdam. Nasce ad Amsterdam. È nato un po' per caso. Perché in quel periodo cominciavo a far parte di un programma radiofonico, appunto, che si chiamava Creative Launcher, e avevo pensato appunto di mettere una rubrica che alla fine appunto del programma, in cui appunto recitare storie vere. È successo un po' per coincidenza, per caso, perché un giorno, e adesso viene fuori anche il motivo per cui ho scelto Anime Stanche. Un giorno, dopo aver passato con un'amica una giornata in giro a bere, a divertirci, eravamo un po' stanchi, e davanti a un bicchiere di vino lei appunto ha percepito un'intimità e mi ha raccontato appunto questa storia senza alcuna maschera, senza vergognarsi appunto di quello che mi stava raccontando. Proprio si è aperta a 360 gradi.
Quindi da qui è nata la prima storia.
Sì, esattamente.
Rompiamo gli indugi e andiamo subito ad ascoltarla questa storia?
Sì, 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 sì.
Perfetto, ovviamente. Allora vi lascio, vuoi dire tu il titolo?
Sì, La fine all'inizio.
Tra l'altro un titolo che insomma è tutta una storia. Sì. È già di per sé molto accattivante.
Ah, una cosa che accomuna tutti i racconti è che sono delle storie dentro le storie. Okay. Quindi una matriosca di storie.
Oh, il matrioscone di storie. Allora vi lascio con La fine all'inizio.
Alla fine ci siamo lasciati. Perché racconto il finale all'inizio? Perché quando compro un libro, leggo sempre prima il finale. Se non mi piace, non lo prendo. Ma non racconterò il resto della storia al contrario, anche perché l'hanno già fatta in tanti. Quindi, come succede anche nei libri che compro, partirò dall'inizio. Abitazioni senza tetto. Le bombe avevano distrutto anche quello. Vecchietti che trascinavano carretti pieni di spezie e mercanzie. Le strade sterrate ricordavano il Medioevo. Andai a vivere a Kabul per lavorare come ricercatrice. Pochi giorni dopo che stavo nella guest house si presentò il direttore, il quale mi chiese: «Potresti procurarmi dei visti per l'Italia?» Avevo già lavorato in Italia presso un centro accoglienza per immigrati, quindi conoscevo tutte le direttive per far entrare degli extracomunitari nel paese. Lì per lì non presi la cosa sul serio. Nei giorni a seguire, invece, la curiosità cominciò a ronzarmi in testa. Quando lo rividi, gli domandai per chi fossero. Lui mi disse la verità. gli servivano per sua sorella, che era stata venduta in sposa quando era bambina, e per il resto della famiglia, che si era divisa per scappare dalle persecuzioni religiose ed avere maggiori possibilità di sopravvivere. Il suo racconto mi commosse. Gli fece avere i visti e lui, dopo una lunga contrattazione, riscattò sua sorella, tenuta prigioniera dall'anziano marito. Ero con loro il giorno in cui si rincontrarono. Li vidi piangere come piange il cielo afghano le abbondanti piogge, dopo mesi e mesi di siccità. In seguito, rintracciammo il resto della famiglia e fu un'esplosione di abbracci, baci e lacrime. Adesso toccava affrontare la parte più difficile, trovare un paese che desse loro asilo politico. Sapevo già che nazioni come l'Italia e la Francia erano sature di immigrati, quindi bisognava viaggiare fino a Bruxelles. Non glielo dissi. Erano convinti che ci saremmo fermati a Roma, perché la nazione più accessibile era l'Italia. Comprammo i biglietti aerei e partimmo. Prima però dovevamo fare indossare ai tre bambini dei vestitini da maschio. Avevano passato l'infanzia travestiti da bambine, poiché nel paese dove si erano rifugiati la pedofilia è tuttora un fenomeno frequente e spesso i bambini vengono usati come bacia basi. Era probabile che non si fossero mai visti allo specchio coi capelli corti, che non avessero mai indossato dei pantaloncini. Erano quasi a disagio, ma non posso dimenticare la meraviglia nei loro occhi quando videro per la prima volta hamburger e patatine. Al varco dei controlli di Fiumicino ci chiesero i passaporti. Il sangue mi si raggelò. Nel contraffarli, chi me li aveva procurati aveva confuso i nomi dei bambini. Il poliziotto non se ne accorse nemmeno, ma incuriosito mi chiese come mai un afghano con passaporto americano, un'italiana e cinque con passaporto afghano, siete tutti insieme? Trasalì per una frazione di secondo, ma subito trovai la risposta. Lui è mio marito, l'ho conosciuta in America, loro sono le mie cognate e i miei nipoti. La guardia rimase un po' a pensarci e dopo cominciò a bollare i documenti. Affittato un furgoncino a nome mio, mi mise alla guida. Risalendo gli Appennini, vedevo nello specchietto retrovisore i piccoli con i nasi appiccicati ai finestrini, sorpresi nel vedere panorami sconosciuti. Tra i silenzi dettati dalla stanchezza e le chiacchiere per uccidere la noia, superando confini e dogane senza che nessuno ci fermasse e ci chiedesse un'altra volta i documenti, arrivammo a Bruxelles. Furono ospitati in un centro accoglienza ed ebbero cure ed istruzione. Adesso i bambini parlano olandese, francese ed inglese e quando mi incontrano mi dicono: «Da grande voglio essere come te». Come finì la storia con lui, non importa. Voglio solo ricordare ciò che di bello facemmo insieme.
Che pezzo Tony, complimenti, che emozioni, anche questa volta come ho fatto anche per la canzone di Niccolò Fabi all'inizio, non volevo ascoltarlo, questa nuova creazione, ho fatto bene perché è stato molto emozionante, questi bambini che viaggiando guardano gli Appennini, sei riuscito a creare delle immagini molto forti, la storia è molto forte. Qual è stata la tua emozione quando hai ascoltato questa storia? Quali sono le che cosa ti è girato in testa?
Ho avvertito l'immensa appunto umanità di questa persona che appunto ha messo in gioco anche il suo lavoro, messa in gioco la sua persona per aiutare qualcuno, appunto, senza che avesse qualcosa in cambio, l'ha fatto semplicemente perché voleva farlo. Non c'è, secondo me, cosa più pura, più intensa di questo.
Senza averne qualcosa in cambio, quanto è vero e quanto è quasi un ricordo ancestrale, no?
Sì, lo è, senza dubbio.
Unico, a cui non siamo più abituati. Comunque, complimenti ancora, e a questo punto forse è necessario anche dare il giusto spazio a chi ha lavorato con te a questo progetto, anche perché le musiche e la fotografia, sfortunatamente siamo in radio e i nostri spettatori hanno potuto vedere la bellissima fotografia un po' blurred, detta all'inglese, della protagonista della storia.
Sì.
Chi ha lavorato con te, appunto?
Alle musiche, Igna May, che è una mia carissima amica, lei è, tra le tante cose, è anche musicista. Appena ha sentito appunto questo progetto, mi ha detto, ha ascoltato la prima storia, ha detto: no, fa ok, io faccio le musiche. Vabbè, sì, tra l'altro è quella che si occupa del suono a 360 gradi, anche le registrazioni le facciamo in un piccolo studio, tutto fatto in casa, esattamente, sì,
come
sì.
Le fettuccine, dai.
Sì, esattamente, tutto homemade.
Grande, così si inizia, per poi diventare grandi.
E poi la fotografia se ne è occupata di nuovo Giorgia Rampulla, un'altra mia carissima amica, e la particolarità è che abbiamo cercato dei personaggi, per quanto riguarda la foto, che somigliassero ai personaggi reali, quindi c'è una ricerca nella ricerca. Non è un caso che ci sia appunto quella donna con un certo tipo di acconciature e certi tratti somatici, è tutto calcolato. Sì.
Stiamo facendo salire un po' la curiosità per i nostri
ascoltatori. Sì, no, dovete guardarlo. Esatto, dovete guardarlo.
Esatto. Toni, ci fai questo regalo invece di ascoltarlo, diciamo, registrato? Ci vuoi raccontare tu o interpretare tu la seconda storia che hai scritto?
Sì. Ovvio, sì, va bene. Appunto, qui cambiamo completamente scenario, affrontiamo completamente argomenti diversi. Diciamo che questo ha dato il titolo a tutta la raccolta, perché appunto si chiama la vita che ho spacciato, ho fatto 2+2, allora lo spacciatore di storie. Sì.
E allora... a voi, Toni Barranca con La vita che ho spacciato.
Avevo la mare in gola, la tachicardia 2000 e tutti mi sembravano nemici. Chi voleva incastrarmi e chi era mio amico? Non si sapeva mai in quel fottuto lavoro. Come al solito era il party di tutti, ma non il mio. Oh, io dovevo guadagnare, altrimenti non c'era soddisfazione. Dovevo pure pagare l'affitto. Non volevo finire un'altra volta con il culo per terra. Tutto era un numero quando ero nel giro. Mezzo grammo che avevo pippato, meno i 3 che avevo dato a metà prezzo a Carlos, facevano... Cazzo, non ero mai stato bravo a fare i conti. Meno male che la roba che avevo preso l'avevo pagata in anticipo. Ogni volta che faceva il contrario succedeva sempre qualcosa. Come quando ero in macchina con quella punk fighissima, portavo un giubbottino con su scritto tra le fiamme Hijos dell'Anarchia. Labbra di un rosso illegale, capelli neri rasati ai lati e una coda di tenebra che le arrivava fino al culo. Oh, il momento prima ero seduto sul sedile del passeggero con la mano di lei sul cazzo a farci una pista, e il momento dopo, boom, i finestrini spaccati e noi a difenderci come potevamo da 3 tipi incappucciati. Per fortuna non era la mia macchina, maledetti figli di puttana. La droga che cercavate era da un'altra parte. E quando a quel rave quei nazi skin provarono a rubarmi tutto, mi avevano portato in disparte con la scusa dell'MDMA. Capì subito che mi volevano fregare e scappai come un corredor scappa dai tori di Pamplona. Mesi fa salvai la vita ad un mio amico che voleva sniffare troppa speed. Aveva spiantato una linea grossa quanto un bocadiglio sulla tavoletta del cesso e, dato che non mi rispondeva, aprì la porta di forza e ne feci fuori metà in una botta. Se l'avesse pippata tutta, sarebbe andato sicuro in overdose, come l'ultima volta che me lo trovai steso a terra con le convulsioni e la schiuma alla bocca. I peggiori clienti erano quelli di coca, crack ed eroina. Potevi lavorare 24 ore su 7 giorni con loro. Per questo non gli davo mai il numero, l'indirizzo. Quelli erano capaci di spaccarti il campanello. Quanto erano belli i tempi con gli universitari. Mi invitavano ai party e dopo 5 minuti sold out. Però anche quando non vendevo ci restavo volentieri con quei bravi ragazzi e con la scusa li facevo sentire i miei pezzi rap. Loro ci credevano in me. Loro ci credevano alla mia carriera artistica. Ero io il supereroe e grazie al cazzo ero sempre io a rischiare il culo. Ero la luna che splendeva nella festa facendo spendere la folla. Finché a quel maledettissimo party, strafatto, non mi resi conto a chi vendessi. In tutta la mia carriera da spacciatore non avevo mai calato la guardia. Ma quel giorno era il mio compleanno, quindi mi stavo concedendo un po' di divertimento. Insomma, uno mi si avvicinò chiedendomi della chetamina ed io lo invitai ad appartarci un attimo per concludere l'affare. Appena tirai fuori la dose, mi afferrò il polso e mi sbatté il distintivo in faccia, invitandomi a seguirlo in caserma. Io, in caserma.
Wow, era questa una possibile canzone che il nostro protagonista avrebbe messo?
Eh sì, secondo me sì.
Il sottofondo... Siamo riusciti a creare un po' l'atmosfera.
Sì, giusta. Sì, magari sì, le sensazioni, le vibrazioni iniziali, quando erano magari nel trip.
Sì, sì. Senti, sì. Complimenti ancora anche per questa seconda storia. Devo dire che sì, completamente diversa dalla prima, incalzante, un bel ritmo e soprattutto devo dire, sicuramente contenuti molto forti, soprattutto se si pensa che sono storie vere, quindi a cui tu hai assistito, tra virgolette, no? Mi ha molto sorpreso, e devo dire che... secondo me una parte del fascino di quest'ultima storia risiede proprio in questa un po' dicotomia, no? Tra il bad guy del protagonista della storia e invece questa strana empatia che il protagonista aveva verso invece una comunità più normale di ragazzi, che diciamo chiameremo un po' più fighetti, no?
Gli sarebbe piaciuto fare quella vita che facevano loro, appunto.
Gli sarebbe
Se,
piaciuto
se,
che appunto che ancora
secondo
più.
me, se, perché sì, è il contesto in cui cresci, le amicizie, le possibilità economiche della tua famiglia, influiscono tantissimo sul tuo percorso di vita.
Appunto, mi verrebbe da dire, influiscono così tanto che vedi poi a quest'altro tipo di società, di comportamenti con un occhio non necessariamente benevolo, no? Non necessariamente positivo. Invece è interessante questo contrasto che ti fa capire che poi alla fine forse quella non è la vita che lui voleva. Non è.
Sì, infatti, dai, faccio un piccolo spoiler. Dopo che lui uscì di prigione, si trasferì ad Amsterdam e cambiò completamente vita. Sì,
Ok,
sì.
quindi
Adesso
poi.
fa una vita normalissima. Sì.
Ok, quindi è stato un po' inspiring quella situazione, a
Sai com'è?
parte
La
immagino.
vita ti forgia in qualche maniera.
E ti fotte pure qualche volta.
Soprattutto.
Ok, perfetto, mi piace questi racconti live. Sicuramente l'inclusione di una musica e di una foto creano tutta l'atmosfera, però devo dire che anche. Live è molto, molto, molto. C'è il fascino del live, è emozionante. Vogliamo passare alla terza e ultima storia per questa sera?
Sì, che non è appunto l'ultima storia dell'audiolibro, solo appunto di questa trasmissione,
Ecco,
perché
infatti, perché questa cosa noi non l'abbiamo detta, o
sì, la
forse.
prima parte dell'audiolibro è composta da 8 pezzi, 8 monologhi e 8 personaggi diversi,
Quindi
ovviamente sempre con background differenti, argomenti differenti.
ci sarà una seconda, ci stai anticipando che ci sarà una seconda parte.
Sì, perché
Altro
sì.
spoiler.
Sì, però ci sono un sacco di progetti in ballo, quindi però ne riparliamo dopo, dai. Magari
Perfetto.
ti aggiorno man mano che le cose vanno avanti, sì.
Allora io, come si dice in inglese, lascio lo stage ancora una volta a Tony Barranca con la terza storia dello spacciatore di storie che si chiama, intitolata Spada.
Il mio nome in arabo antico significa spada. Non potevano scegliere nome più azzeccato per descrivere la mia lingua, arabo, italiano, francese, inglese, olandese. Ecco la mia spada a 5 punte. Tante lingue racchiuse in una sola parola. Un amico di famiglia che mi aiutò ad integrarmi ad Amsterdam mi chiese 5.000 euro per comprare un appartamento da subaffittare. Quando venne a prendermi in macchina, ne avevo solo 4.700. Lui mi disse che gli andavano bene, ma io lo invitai ad accostarsi al primo bancomat per prelevarne altri 300. La mia parola tende verso l'esattezza, la mia coerenza un po' meno, anche per questo mi trovo spesso da solo. La routine, casa, ristorante, non mi stanco mai. Dal tempo delle medie all'università mi ero sempre arrangiato per non pesare sulla mia famiglia, nonostante mio padre fosse imbarcato 10 mesi su 12 per non farci mancare niente. Alla celebrazione della mia laurea non poté esserci. Era sopra la nave a buttare le reti da gamberi. Mi chiamò dopo la proclamazione. Ero in mezzo alle persone che erano venute a festeggiare il primo traguardo della mia vita. Una laurea in scienze politiche. E lui mi disse per telefono: Figlio mio, sono fiero di te. In quel momento non mi scomposi, ma dopo tutti i festeggiamenti, quando eravamo fuori dalla taverna dove avevo passato le serate più incredibili della mia vita, in mezzo alle persone più care, piansi. Piansi come non avevo mai pianto. E stordito da tutto l'alcol che avevo bevuto, ripetevo in preda alle lacrime a chiunque mi fosse accanto: Mio padre ha sacrificato la sua vita per mantenerci, ha passato tutta la sua vita in mare per darci il futuro che meritiamo. E ricominciava a piangere tutte le lacrime che non avevo pianto fino a quel momento per orgoglio, perché lui mi insegnò a non piangere davanti alle difficoltà della vita. Con la sua fermezza mi insegnò a superare tutti gli ostacoli che mi si presentavano davanti. Io gli devo tutto. Non era facile mantenere una famiglia di 5 persone, in special modo una di quelle a gerarchia tradizionale, con mamma a pulire e a educare figli e solo l'uomo a lavorare. Loro sono i miei pilastri, le fondamenta dell'impero che costruirò a qualsiasi costo, anche scendendo a patti con il diavolo in persona. Mi vedo già a fare il pascià nel mio harem di lussuria e cupidigia. Ho una suite riservata all'inferno, lo so. Ma chi se ne importa, tanto in questo mondo di materialismo contano solo i soldi. Ed un predatore non divide il bottino con nessun altro. Gli amici sono un peso se non ci si può fare un business. Questa è la ragione per la quale affitto le mie stanze solo agli estranei di un certo rango. Non voglio che nessuno possa recriminare alcun legame affettivo. Tanto è risaputo che non esistono amicizie quando si parla di soldi, no? Spesso, però, mi prende una profonda solitudine. Ad esempio, quando penso alla mia ex, che più di una volta definì la donna della mia vita. Allora vado a farmi un giro nel quartiere a luci rosse e mi passa tutto, almeno per un po'. Ah.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderei per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio.
Pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti, fotti.
Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va.
Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto.
Prendi tutta la tua carità a casa, ma lo sai che lo sa, su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo.
Volevi solo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi.
Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Waladi, waladi, habibi, sembrava vera. La voglia di tornare come prima.
Io da te non ho voluto soldi.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno.
Volevi solo soldi, soldi, come se avessi.
avessi avuto soldi, soldi.
Lasci la città ma nessuno lo sa. Ieri eri qua, ora dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
Eh beh, questo pezzo, diciamo, rispetto a Spada, al racconto che ha interpretato, diciamo, vien da sé, ça va sans dire. No?
Sì, 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 diciamo che un po' una cosa richiama l'altra. Ecco.
Spiega da solo, esatto. Mm. Che pezzo, a parte il pezzo di Mahmood, soldi, quello, il ritratto, il racconto, di Spada, racconto dalle due facce, perché un figlio con determinati valori, con un padre che diciamo cerca di sfamare o comunque mantenere la sua famiglia stando molto lontano, e poi alla fine questa cosa diventa un po' traumatizzante per il protagonista, right? Perché lui diventa un diavolo, tra virgolette, lo dice lui stesso, no? Voglio un harem giù all'inferno o qualcosa del genere, quindi
sì, una frase che diceva spesso è: fa una suite riservata all'inferno.
Una suite riservata all'inferno,
sì, perché giustamente perché
quindi diventa molto cinico, guarda, ecco, questa mancanza del padre, poi alla fine invece di dargli dei valori come uno all'inizio poteva immaginare nella storia, invece al contrario, ecco perché una storia per me, da come la interpreto io, dalle due facce, al contrario lui diventa cinico, diventa forse anche arrabbiato con
ha quella rabbia, diciamo, dentro, da cui appunto poi prende tutta la forza per realizzare quello che realizza, perché comunque è una persona laureata, che conosce 5 lingue, adesso, cioè, è manager di un ristorante, quindi diciamo ha delle case che affitta, quindi sotto certi aspetti uno che ce l'ha fatta, però si sta a vedere a che costo.
Esatto. Mm. A che soldi.
Senti, sì.
Tony, una parte importante che abbiamo sentito sia nella tua interpretazione live, ma anche nell'audio video di YouTube, è l'interpretazione. Hai avuto qualche supporto? Hai lavorato? Come hai lavorato? Ecco.
Sì, vabbè, diciamo che io innanzitutto, quando già li scrivo un po', mi arriva nella mente, diciamo, l'intonazione di certe battute, l'interpretazione per alcune sfumature dell'essere, però ovviamente poi finalizza il tutto appunto con una regista, Rosa Maria Spena, che ha una scuola appunto di teatro qui a Bagheria, vicino appunto dove abito io, che cioè a Villa Abate, sempre in provincia di Palermo, che diciamo mi aiuta a ottimizzare al 100%, diciamo,
a completare, diciamo.
Sì, esatto, anche perché è sempre buono avere una persona competente dall'altro lato che dice: guarda, qui potresti spingere di più, qui potresti dare questa sfumatura. Poi anche è importantissimo come tu calibri la voce, perché ogni personaggio è diverso, come hai sentito, sono storie diverse, quindi hanno background diversi, quindi hanno modi di parlare diversi.
Ogni atmosfera è diversa, certo, assolutamente sì. Non ci crederai, ma siamo alla fine, agli sgoccioli della trasmissione. Come al solito è stato un piacere averti qui. Ti faccio proprio l'ultimissima domanda. Progetti futuri, proprio un classico, proprio marzulliano.
Progetti futuri sarà a teatro, perché sto... Ho già scritto il copione di uno spettacolo che coinvolgerà tutti e 5 sensi. Lo spettacolo si chiama Io e te nell'universo, e credo che sarà pronto dopo l'estate, settembre-ottobre, però è tutto da vedere.
Allora magari ci facciamo un'altra trasmissione, così cercare di far salire un po' l'acquolina in bocca ai nostri ascoltatori.
Beh,
magari
saranno
un bel viaggio a Palermo, sì. Finalmente, io ci sarò sicuro, quindi okay, biglietto ottimo. Preso e
riservato. Ottimo, dai.
Senti, allora ti ringrazio ancora una volta, è stato un piacere, è stato divertente. Del resto, quando fai queste cose con un amico, c'è un'emozione in più, un valore in più, no? E quindi mi fa sempre piacere, grazie tanto, Tony. E
Grazie a
spero di
te
vederti
per la
presto.
possibilità.
Ma che, ma ci mancherebbe altro. Allora vi lascio con l'ultimo pezzo scelto da Tony, Battiti in parole di Davide Shorty. Qualche motivo per cui hai scelto questo pezzo? In
La
3
canzone dice
secondi?
tu, la canzone
Perfetto.
dice tu.
Allora ascoltiamola e
Non frasi.
ascoltatela. Battiti in parole di Davide Shorty. Ciao.
Ciao.
Tony, grazie a Radio
Ciao
Onda d'Italia che ci
Francesco.
sei dato anche questo lunedì e a presto e buon tutto.
Anche a te, ciao.
Ciao.
Sento senza nome, se incontro sguardi di chi non mi vede, talvolta parlo con il sole, mi ricorda ciò che mi appartiene, vuole la mia guarigione, fuori da un mondo che non mi contiene, vorrei tanto abbandonarmi al suo calore, ma poi qualcosa mi trattiene, ho voglia di cadere. So che fa bene al cuore, che ha voglia di imparare come ci si muove, stanco di sapere reggere il dolore, come trasformare battiti in parole.
È così dolce sanguinare quando non si muore. Parte di un gioco maniacale, una maledizione. Amarsi male, farsi male come punizione. Per farsi amare pare basti fare un'addizione. Mente più cuore, quasi una contraddizione. Cervelli quasi in zona rimozione. Da contravvenzione, la conseguenza che incontra l'azione. Senza fermarsi per rincorrersi in continuazione. Prassi della conversazione che si regge sulla legge d'attrazione. Che non mente, non basta fare attenzione. Puoi non fare niente mentre l'universo si muove costantemente. La chiave è la decisione, il coraggio dietro le scelte.